ritrovati da Alessandro Bertellotti. Altri luoghi vi porta nel primo sito dichiarato patrimonio dell'umanità UNESCO in Italia. A sorpresa non si tratta di un monumento o di una città che rappresentano la storia e l'arte italiana nel mondo. Il primo sito UNESCO, infatti, non sono ad esempio Venezia o Firenze o il Colosseo o la Torre di Pisa, bensì l'arte rupestre della Val Camonica, tra l'altro a poche decine di chilometri dal confine svizzero e raggiungibile in auto in poco più di un'ora. L'iscrizione avvenne nel patrimonio UNESCO nel 1979. Quelle incisioni nella roccia sono state visitate dal disegnatore e pittore Tullio Pericoli, che ha realizzato una serie di lavori esposti fino a metà maggio in un edificio romanico, la Pieve di San Siro, a Cemmo di Capodiponte, in provincia di Brescia. Un confronto straordinario tra passato e presente, intitolato Terre rupestri e terre mobili. Tullio Pericoli, come si è avvicinata a quei segni e a quei disegni?
Beh, forse più che essermi avvicinato sono loro che si sono avvicinati a me, perché del tutto casualmente io ho trovato la mappa della Bedolina in un libro di cui ho perso anche le tracce, non mi ricordo quale sia, e appena l'ho vista ho immaginato, ho pensato che era un disegno, un tratto, dei segni che mi sarebbero serviti e mi piacevano molto e soprattutto che mi sarebbero serviti. Allora ho fatto una fotocopia di quella pagina, me la sono messa lì di fianco al cavalletto come qualcosa da un piccolo tesoro da mettere lì per usarla in futuro o non usarla, comunque qualcosa da mettere da parte. Ecco, questa mappa invece lentamente è entrata, senza quasi che io me ne accorgessi, nel mio lavoro, pezzo per pezzo, tratto per tratto, finché a un certo punto mi sono chiesto io stesso di... Io ho avuto la curiosità di vedere che cosa fosse questa mappa, di cui non sapevo nulla, e ho scoperto che era la Bedolina, ho scoperto che faceva parte dei graffiti della Val Camonica, e allora ho preso con un mio amico la macchina e sono andato a vederli direttamente, e ho scoperto questi graffiti di cui avevo sentito parlare, di cui avevo letto, sapevo qualcosa, ma non sapevo niente di preciso, neanche avevo mai avuto l'occasione di approfondire un po' il tema. Arrivato lì sono stato molto attratto da questi segni, soprattutto perché il fatto di vedere qualcosa di preistorico vicino ai propri piedi, poterci quasi camminare sopra, si ha l'impressione, dopo, io almeno ebbi l'impressione dopo un po' che ero lì, di essere entrato proprio in una specie di, in un'epoca del passato, quasi fossi io stesso uno di loro e potessi anche io prendere uno scalpello e poter tracciare dei segni come siamo tutti tentati di fare quando passiamo da qualche parte. Purtroppo siamo lasciati tentati di fare anche dei danni lasciando tracce di noi. E poi sono tornato indietro e ho deciso di lavorare proprio con quella mappa e su quei graffiti. E sono nate una serie di opere che non erano destinate a nulla, perché non le stavo facendo per una mostra o per un progetto preciso, sono nate per il solo piacere di farli. Poi per caso è venuta qui una signora che organizza delle mostre, degli eventi della zona, e li ha visti anche lei casualmente qui, e allora si è organizzata la mostra.
In che modo si è servito allora di quei segni? Come ha realizzato i quadri che accompagnano e rileggono quel patrimonio UNESCO?
Mi ritengo un artista furtivo, un artista come tutti gli artisti. Io ho pubblicato anche un libretto di un dialogo con Calvino intitolato Furti ad arte, cioè tutti gli artisti sono dei ladri, ladri perché hanno bisogno delle opere degli altri artisti per andare avanti, nel senso non è che detto gli artisti debbano copiare, gli artisti usano i mattoni di altri artisti per costruire delle nuove case. Ecco, per me quei graffiti erano dei piccoli mattoni che mi avrebbero consentito di costruire nuove immagini che avrebbero però avuto anche il potere di parlare di oggi, perché quei graffiti, alcuni dettagli sono così potenti nella loro forma espressiva che possono parlarci anche di quello che sta accadendo nel nostro paesaggio attuale, dei disastri che stiamo vivendo e di come questi ci colpiscono proprio profondamente nell'anima. E per un pittore che usa il paesaggio come mezzo, proprio mezzo espressivo, quei segni avevano la possibilità di farmi raccontare le storie di oggi attraverso i paesaggi in maniera molto forte e molto quasi impressionante.
Il titolo della mostra è Terre rupestri e terre mobili. Anche in Svizzera, sempre più spesso, ci confrontiamo con la fragilità dei nostri scenari naturali. Come il lavoro di un artista salva un territorio, se ci riesce, se questo può anche essere un suo obiettivo.
Che il mio lavoro ci salvi, per carità, non credo proprio di no. Io non credo che, purtroppo non ha niente di questo potere. Io credo che salvi un po' me, nel senso che mi dà la possibilità di dire attraverso un soggetto, come dire, un argomento, un tema che è il paesaggio nel quale viviamo tutti dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina, che viviamo in un paesaggio, in un luogo, su una superficie che sempre, come dire, è colpita nella sua sensibilità, nella sua fragilità. E questa è una cosa che ci preoccupa, perché non, dovrebbe almeno molto preoccuparci, nel senso che il paesaggio di oggi è incalzato non tanto dal clima, anche dal clima, è incalzato da tutti gli insetticidi che usiamo ed è molto incalzato dalle guerre. Le guerre procurano al paesaggio un danno profondissimo, perché io ho visto, ho letto per caso dai giornali, dalle informazioni che ho, che un paesaggio colpito dalle bombe o attraversato dai carri armati è un paesaggio che per decenni non sarà più recuperabile. E poi non posso non pensare a quello che si ricostruisse sul paesaggio distrutto, sulle cose che, il male che abbiamo prodotto al di sotto di quel paesaggio, che vivrà sempre, come dire, all'interno del nostro paesaggio. E quindi è qualcosa di molto doloroso che ci capita di vedere e di vivere.
Ad accompagnare il suo lavoro sono termini come immagine, ispirazione, linea, tempo, paesaggio, memoria. In che modo il suo lavoro ci aiuta a conservare la memoria del paesaggio?
Ecco, l'unica cosa forse che può rimanere, dice, di alcune opere degli artisti è la memoria, nel senso di mettere nero su bianco qualcosa che esiste nel momento in cui viene visto e viene raccontato. Ho avuto un'esperienza molto bella, anche se piccolissima, a proposito del mio paese di nascita, che si chiama Colli del Tronto, che è un paese di quasi 1000 abitanti nelle Marche. A un certo punto si era decisa una sorta di lottizzazione vicino alle case del paese che avrebbe distrutto un bosco. E i miei compaesani si sono ribellati, si sono messi d'accordo e hanno costituito un comitato contro questa iniziativa e hanno usato per questo un manifesto che rappresentava l'immagine del mio paese disegnata da me. Hanno avuto un grandissimo successo, ma la cosa che mi è piaciuta è che loro, come dire, usavano come tema e come slogan per la loro campagna è che un paesaggio, una volta dipinto, non si può toccare. Ecco, questa è stata una cosa che mi ha fatto molto piacere ed è anche un po' vero. Quando abbiamo fissato un'idea attraverso la pittura o attraverso la fotografia, ma soprattutto attraverso la pittura, sembra che quella immagine sia diventata un pezzo di storia che non si può più mutare, non si può più cambiare.
C'è stata un'evoluzione tra i segni che ritroviamo in Val Camonica e il suo lavoro, i suoi segni. Qual è la trasformazione nel tempo del segno, come lo vediamo oggi?
Ma io non credo che ci sia un'evoluzione come può essere un'evoluzione storica o sociologica o sociale. Ci sono segni che dopo qualche tempo muoiono, che durano un po', e altri segni invece che non muoiono mai. Una delle prime cose che mi ha colpito della Bedolina è che quando l'ho vista, siccome io sono stato, lo sono tuttora, un grande ammiratore e studioso di Paul Klee, quando ho visto quella mappa, se l'avesse vista, Paul Klee l'avrebbe amata moltissimo e forse anche lui usata, come è capitato di fare a me. Ecco, mi sono accorto che quei segni erano molto, molto attuali. Probabilmente, senza saperlo, tutti gli artisti rielaborano dei segni del passato. L'hanno fatto Van Gogh, l'ha fatto Picasso, l'hanno fatto quasi tutti riprendendo segni del passato. Però quali segni? Non tutti, quelli che hanno la forza di sopravvivere nei secoli. Tutta la pittura cinese, per esempio giapponese, che tuttora rivive in maniera, sembra quasi di scoprirla fatta ieri. Quindi è la potenza della mano dell'artista che riesce a dare tanta forza vitale al segno, che traccia che questo segno non muore mai, da non farlo morire mai.
I suoi lavori sono privi di esseri umani, non c'è nessuno, e al tempo stesso raccontano luoghi fortemente antropizzati. I segni del lavoro nei campi, ad esempio, le costruzioni, ogni parte del suo lavoro contiene tracce dove si comprende la presenza dell'uomo. Perché questa scelta?
Perché la presenza dell'uomo nel bene e nel male, a volte anche nel bene, disegnato il proprio paesaggio. I contadini arando tracciano dei segni, scavano il terreno, lo disegnano. Il nostro paesaggio, il paesaggio svizzero, ma soprattutto il paesaggio italiano, è un paesaggio fatto dall'uomo soprattutto, purtroppo con dei gravi danni in certi punti e in certe zone. Quindi io faccio dei paesaggi dove non ci sono gli uomini, ma ci sono le loro tracce, sono quello che hanno compiuto. E la cosa che a me interessa e a me piace è raccontare il paesaggio dal punto di vista del paesaggio stesso. Io ho fatto dei disegni e ho pubblicato un paio di volte, in due occasioni, il Robinson Crusoe di Ifoe. Ecco, tutti parlano di quella storia come il romanzo del potere, dove il potere umano dell'uomo che arriva da solo in un'isola sperduta e riesce in quest'isola a sopravvivere e usare l'isola ai propri vantaggi. Ecco, io invece ho pensato sempre a quella storia mettendomi dalle parti dell'isola. Che cosa vuol dire per un'isola vivente, che è un essere vivente, secondo me, che è vissuta per migliaia e migliaia, forse milioni di anni, nella pace assoluta, nel suo equilibrio naturale perfetto? Improvvisamente arriva un individuo e come si presenta questo individuo all'isola? Sparando un colpo di fucile. Ecco, il primo colpo di fucile esplose in quell'isola. È un trauma spaventoso che non si ricucirà mai nell'anima di quell'isola. Lo sparo di Robinson per uccidere un animale, una colomba o un uccello, è qualcosa che fece scuotere nel profondo l'anima di quell'isola fino a renderla un'altra cosa. E da quel momento in poi la sua vita è cambiata, perché Robinson ha cominciato a coltivare la terra, a cogliere i frutti, quindi tutto l'equilibrio che esisteva fino a quel momento viene mutato. Ecco, io cerco di volta in volta, quando mi succede, di vedere il paesaggio da questo punto di vista.
Lei è noto soprattutto per i ritratti. Qual è la differenza con un quadro? Come ha spostato l'attenzione del suo lavoro dal ritratto al dipinto?
Beh, io mi ricordo di aver letto che Cézanne diceva che lui faceva dei ritratti come facesse dei paesaggi. Ecco, io faccio il contrario. Io faccio dei paesaggi come facessi dei ritratti. Io cerco di arrivare un po' all'anima del paesaggio. Il pittore che dipinge paesaggi ha un vantaggio su chi fotografa il paesaggio, perché il pittore ha la capacità o il potere, per sua fortuna, di poter agire come un contadino, cioè di poter arare, scavare sotto il paesaggio, come una talpa, di entrarci dentro e quindi poter quasi sollevare la coltre del paesaggio e guardare che cosa viene nascosto sotto, cose che possono essere state abbandonate dal giorno prima o da qualche millennio prima. Ecco, quindi io penso il paesaggio sempre come dire, una sezione di storia, entrare nel paesaggio e geologicamente cercare di immaginare la storia che ha costruito quella forma che noi vediamo esternamente. E quindi immaginarne la storia e ogni tanto farne affiorare dei pezzi o dei pezzetti.
Lei ha citato la fotografia, siamo circondati, sepolti quasi da foto scattate da noi con i nostri telefonini, spesso nemmeno le riguardiamo, dimostriamo a noi stessi di essere stati in un posto solo perché abbiamo scattato delle foto. Lei usa la macchina fotografica o porta matita e blocco da disegno quando visita un luogo?
Per la verità non mi porto niente di questo, nessuna delle due cose, perché non ho l'abitudine di fotografare, anzi mi dà un po' fastidio chi fotografa. Ho visto una mostra di Morandi qui a Milano un paio d'anni fa, una delle cose che mi ha più disgustato erano che tutti, signori e signore molto eleganti, guardavano i quadri di Morandi con un telefono in mano. E invece di guardare il quadro, fotografavano ogni opera, facevano un click e passavano all'altro senza vedere nulla. Ecco, quelle opere portate nel telefono sono false perché Morandi va guardato da 10 centimetri di distanza. Ecco, io non mi porto né macchina fotografica né telefono, il telefono ce l'ho come ce l'hanno tutti purtroppo, e non faccio fotografie. Quello che cerco di fare è di memorizzare, di mettere nella mia testa, nella mia memoria, nel mio corpo le immagini che vedo e poi farle riaffiorare quando vogliono loro.
Infine, nel mese di ottobre lei compirà 90 anni, una carriera lunghissima e un libro in uscita per Adelphi, La Bella Età. Ma di quale età parlerà? Insomma, anche nell'arte in questi anni sono successe molte cose.
Questo libretto parlerà della vecchiaia di uno come me che fa questo mestiere. Quindi come si vede la vita facendo questo mestiere, come la si vede attraverso il numero 90 dell'età, e come cambia, che cosa vuol dire. È un diario di lavoro, purtroppo visto da questo punto di vista epocale, che è un po' diverso di quello che potrebbe essere a un'età di 40-50 anni. Il titolo La Bella Età ha un doppio senso, perché si dice, io posso dire che è una bella età questa, però qualcuno potrebbe cambiare intonazione di voce e dire, ah, che bella età, come dire sei un bel vecchio.